Roberto De Mattei, faccio una breve presentazione per chi non lo conoscesse ancora, storico, professore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma La Sapienza, e dal 2005 insegna come professore storia moderna, storia del cristianesimo presso l'Università Europea di Roma. È presidente della Fondazione Lepanto e ha fondato il Centro Culturale Lepanto. Molti di voi hanno tra le mani Radici Cristiane, di cui è stato fondatore e direttore. La rivista Lepanto, io vi suggerisco anche di abbonarvi a queste importanti riviste, in modo anche per portare avanti le idee, il pensiero, le proposte che i cristiani cattolici hanno da fare, e diffondere anche una buona stampa, come si usava dire una volta, e credo valga la pena anche saper riprendere questo bel concetto, la buona stampa. Ne trovate alcune copie, trovate all'interno anche la possibilità di abbonarvi. Dal 2002 al 2013 ha diretto la rivista internazionale Nova Historica, è stato membro dei consigli direttivi dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea e del consiglio direttivo della Società Geografica Italiana. È membro del Board of Guarantees della Italian Academy presso la Columbia University di New York. È autore di numerosi libri, e molti di questi li trovate anche all'esterno per la vostra acquisto, di cui vorrei ricordare uno in particolare, il Concilio Vaticano II, una storia mai scritta, che è una pietra miliare per la comprensione anche della crisi in cui si trova oggi la Chiesa Cattolica, per comprenderla, per capirne le origini. Ma mi permetterei proprio alla fine, ringraziandolo della sua presenza qui tra noi questa sera, di ricordarlo come un fratello, un cattolico che come noi condivide la stessa fede, un marito che svolge così la sua vocazione, la sua chiamata sacramentale, padre di 5 figli, mi sembra forse la medaglia più bella. Ecco, da questo punto di vista lo accogliamo anche simpaticamente con un applauso.
Ringrazio molto Don Rinaldo per avermi invitato qui questa sera, sono veramente molto contento di trovarmi qui a Trento con tutti voi, ringrazio tutti i presenti, soprattutto alcuni di voi venuti da lontano. Trattiamo il nostro tema in un momento storico particolare, perché quest'anno, come sapete, è l'anno centenario di Stalin. Spero che si sente, che ci sono dei problemi, diciamo, di vita. Va meglio? Dunque, dicevo, ci troviamo quest'anno nell'anno centenario di Fatima. Allora, il problema che vorrei porre è questo: in che misura Fatima, il messaggio di Fatima, ci aiuta a comprendere e a vivere meglio la crisi del nostro tempo. Devo fare, diciamo, una premessa. Io non appartengo alla categoria di quelli che sono definiti talvolta i, tra virgolette, rivelazionisti. Cioè, chi sono i rivelazionisti? Sono coloro che hanno come punto di riferimento assoluto una qualche rivelazione privata, quale che essa sia. In realtà ci vuole una certa cautela, perché bisogna distinguere innanzitutto tra le rivelazioni private e quella che è la rivelazione pubblica della Chiesa, perché come cattolici siamo tenuti a credere solo alla rivelazione pubblica della Chiesa, che, come sapete, si è chiusa con la morte dell'Apostolo Giovanni. Le rivelazioni private non fanno parte del deposito della nostra fede cattolica. Non sono oggetto propriamente di fede. E poi tra le rivelazioni private bisogna distinguere, perché ci sono alcune che sono riconosciute dalla Chiesa, da Rue du Bac a Lourdes, dalla Salette a Fatima, a Siracusa, sono rivelazioni riconosciute. Ce ne sono altre che per motivi vari non sono riconosciute dalla Chiesa, quindi non si possono mettere sullo stesso piano le rivelazioni riconosciute e quelle non riconosciute. E poi tra le rivelazioni anche riconosciute ce ne sono alcune che hanno un valore puramente privato, nel senso che il Signore o la Madonna appare a un'anima a cui affida un messaggio per il suo perfezionamento spirituale, diciamo personale, privato, mentre altre hanno un significato pubblico, cioè viene affidato da Dio un messaggio non riferito, limitato ai singoli, ma per l'umanità intera. Ecco, Fatima ha queste caratteristiche. È una rivelazione privata riconosciuta da, direi, da tutti i papi senza eccezione, ma in modo particolare i papi più recenti, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno più volte sottolineato il significato e l'importanza di Fatima. Quindi è una rivelazione riconosciuta ed è una rivelazione che ha un messaggio non privato. La Madonna non ha lasciato un messaggio limitato ai tre pastorelli, ma ha affidato loro un messaggio per tutta l'umanità. Aggiungo che si tratta di una rivelazione che è ancora incompiuta nel senso che, questo lo ha nel 2010 anche il Papa Benedetto XVI lo ha sottolineato, nel senso che prevede, diciamo, degli eventi, diciamo, storici che non sono ancora arrivati a compimento, e questa è una delle ragioni per cui Fatima è ancora avvolta da un poco di mistero, perché è chiaro che molte rivelazioni possono essere svelate in quello che è il loro significato più profondo solo dopo il loro compimento. Quando, diciamo, il compimento ancora non è avvenuto, c'è questo margine di mistero. Quindi esiste questo alone di mistero attorno a Fatima. È un alone di mistero che poi si aggiunge con tutto il problema del terzo segreto, su cui per il momento, diciamo, per il momento non mi soffermo. Però voglio sottolineare un principio ermeneutico o interpretativo importante che riguarda queste rivelazioni private. Le rivelazioni sono delle parole divine, quando sono autentiche, quando sono riconosciute dalla Chiesa, come è Fatima, che vengono date normalmente alla umanità per proiettare luce in epoche oscure della storia, quando ci si trova di fronte a epoche un poco confuse, non si sa bene come orientarsi, il Signore viene in aiuto con queste rivelazioni private. E quindi le parole di Fatima, in questo senso, ci aiutano a dare luce sulla storia. Però se questo è vero, cioè il fatto che la rivelazione privata proietta luce sulla storia, è anche vero il contrario, cioè ci sono molti fatti storici che aiutano a comprendere le rivelazioni private. Faccio un esempio: quando la Madonna parla a Fatima degli errori della Russia nel 1900, quando appare il 13 luglio del 1917, appare e parla degli errori della Russia, e in Russia ancora non c'è stata la rivoluzione bolscevica, ci sarà solo a ottobre, quindi non è ben chiaro che cosa si riferisca. Sarà più chiaro dopo il 1917, cioè che cosa significa questo? Che i fatti storici, in questo caso il fatto della rivoluzione russa, è un evento che a sua volta dà luce su Fatima, cioè Fatima dà luce sull'evento e l'evento dà luce, c'è questa specie di interdipendenza. E questo lo dico perché non bisogna prendere le rivelazioni private come qualcosa di astratto, di assoluto, in qualche modo indipendente dagli avvenimenti. E a noi interessa parlare di Fatima proprio per questo, per vedere in che misura aiuta a capire i nostri tempi. Però io vorrei farlo partendo da quel principio ermeneutico, cioè partire non dalla rivelazione di Fatima, ma partire dai nostri tempi, perché in realtà sono i nostri tempi che aiutano poi a capire il significato di Fatima. E quindi anche per il fatto che se parliamo di queste rivelazioni private, è chiaro che è un discorso che interessa quasi solamente i cattolici. Chi non è un cattolico praticante, diciamo, mette da parte, beh, non mi riguarda, non sono cattolico, non mi interessa. Se invece parliamo dei nostri tempi, parliamo di fatti concreti che possono interessare cattolici e non cattolici, l'uomo della strada, perché parliamo di ciò che è evidente sotto i nostri occhi. E allora partiamo, diciamo così, dalla situazione presente. Noi dobbiamo dire che oggi viviamo oggettivamente e non lo diciamo da cattolici, ma io lo dico, diciamo, da storico, da analista degli avvenimenti, da padre di famiglia. Viviamo un'epoca drammatica della storia d'Italia e della storia del mondo. Poiché le rivelazioni di Fatima risalgono al 1917 e quindi ne celebriamo siamo entrati nell'anno del centenario, perché l'anno del centenario è come l'anno di Lutero, che è iniziato nel 1916, anche quello di Fatima è iniziato nel 1916 e avrà il suo compimento il 13 maggio del 1917, anno del centenario perché appunto le rivelazioni avvennero nel 1917, ma in realtà già prima, perché se il 13 maggio del 17 apparì la Madonna, già prima ai pastori, già da un anno prima, c'erano state le rivelazioni dell'angelo, eccetera. Ebbene, 100 anni sono passati e dal punto di vista storico, se noi vogliamo tracciare un rapido itinerario storico di questi 100 anni, questi 100 anni che diciamo sono coperti dalla profezia di Fatima, diciamo che è un itinerario drammatico che ci offre lo spettacolo di un secolo che è stato definito come tra i più cruenti, tra i più violenti di tutta la storia umana, perché è un secolo che si apre non il primo gennaio dell'anno 1900, ma si apre in realtà con la prima guerra mondiale, si apre nel 1914 con la fine di quella che era conosciuta come la Belle Époque. C'è uno scrittore austriaco, Stefan Zweig, che ha scritto un libro di ricordi molto interessante dal titolo Il mondo di ieri, lo si trova nei tascabili Mondadori, in cui dice: chi non è vissuto prima del 1915-14 non ricorda, noi siamo in Austria dove vivevamo in un clima che possiamo definire dell'assoluta sicurezza, tutto intorno a noi era stabile e sicuro, si poteva sapere e prevedere che cosa sarebbe accaduto per quanto riguardava il lavoro, le pensioni, le attività da qui a 10, a 20, a 50 anni, sembrava tutto, diciamo, immobile. Chi mai avrebbe potuto immaginare che nello spazio di pochi mesi, di pochi anni, la prima guerra mondiale avrebbe significato la fine, il crollo di un mondo? Ma finisce la prima guerra mondiale, si apre l'età dei totalitarismi, la rivoluzione comunista del 1917, l'entrata in scena del nazionalsocialismo, nazismo e comunismo, i due grandi totalitarismi del XX secolo, e poi la seconda guerra mondiale, così legata alla prima da costituirne quasi un prolungamento, per cui si è parlato di una quasi unica guerra civile europea tra il 1914 e il 1945. E poi, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale, un'epoca di disordini, di sommovimenti, di rivoluzioni che dall'Europa si estendono un poco progressivamente in tutto il mondo. Noi viviamo oggi in un'epoca che è un'epoca di straordinarie di persecuzioni senza precedenti nei confronti soprattutto della Chiesa e dei cristiani. È l'epoca in cui una religione aggressiva si affaccia all'orizzonte, l'Islam, le immagini degli attentati del Bataclan o degli sgozzamenti dell'ISIS in Medio Oriente annunciano, si può dire, un destino di morte, diciamo, sia all'Occidente. Ma se questo è evidente a tutti, se una certa inquietudine di fronte a queste immagini si serpeggia, ben pochi si allarmano di fronte a un'altra tragedia ancora in atto, che è quella del genocidio ignorato dell'aborto. In Italia dal 22 maggio del 1978 a oggi sono stati praticati 5 milioni di aborti. Ogni anno vengono praticati 50 milioni di aborti in tutto il mondo, non c'è strage, non c'è, diciamo, genocidio di queste dimensioni, sono vittime queste che però non vengono mai contabilizzate, ma che proiettano sull'umanità contemporanea un orizzonte di tragedia, un orizzonte di morte. Quindi è una situazione drammatica sotto questo aspetto. Il sangue, potremmo dire, scorre in abbondanza, scorre a fiotti, ma c'è qualche cosa di ancora peggiore di questo. E che cosa c'è di peggiore di questo? È la rivoluzione culturale, che è la rivoluzione nella mentalità, nelle idee e nei costumi, che da 40, da 50 anni a questa parte aggredisce l'Occidente. Perché l'uomo è fatto di anima e di corpo, e le ferite inflitte alle anime, la morte, diciamo così, delle anime, è molto più grave, molto più pericoloso di quello che viene inflitto ai corpi. E c'è stata nel 1968 la cosiddetta rivoluzione del 68, che ha comportato uno stravolgimento dei costumi occidentali, è da lì che parte un attacco alla famiglia che oggi ha le sue ultime espressioni nella legalizzazione del cosiddetto matrimonio omosessuale e in altre aberrazioni di questo genere, ma che ha avuto tutta una serie di fasi progressive, l'introduzione del divorzio, dell'aborto, in molti paesi dell'eutanasia. Questo parte dal 1968, ma non possiamo ignorare che prima del 1968, qualche anno prima, tra il 1962 e il 1965, c'è stato un altro evento, il Concilio Vaticano II, che ha operato una rivoluzione culturale all'interno della Chiesa, perché da un punto di vista storico, ormai dopo i 50 anni lo si può dire, è cambiata profondamente una mentalità, è cambiato profondamente un approccio alla religione cattolica, c'è un modo diverso, nuovo di vivere la fede, e i risultati purtroppo sono risultati disastrosi, risultati che si percepiscono in quella che potremmo definire la sofferenza dell'uomo contemporaneo. L'uomo nostro contemporaneo è un uomo infelice, un uomo che soffre. La terra è sempre stata una valle di lacrime, è sempre stata un luogo in cui si è sofferto, ma diciamo, normalmente le grandi sofferenze sono nel corso della storia o della vita dell'Occidente cristiano, sono state dovute soprattutto a dei fattori esterni a quella che è la vita quotidiana, quindi gravi malattie, gravi problemi finanziari, situazioni molto difficili dal punto di vista affettivo. Si potrebbe fare un elenco di sciagure che possono colpire un uomo, una donna, e che possono provocare grandi sofferenze e grandi dolori. Però una volta superati questi problemi, una volta superata quella malattia, quella situazione finanziaria, ai grandi dolori si succedono anche momenti di gioia, momenti di felicità. Quindi la vita dell'uomo tradizionalmente in Occidente è stata una vita in cui si sono alternati gioie e dolori. Oggi la situazione è diversa, perché l'uomo contemporaneo, anche se noi dovessimo immaginare, basta vederlo attorno a noi, qualcuno che non sia malato, che non abbia problemi finanziari, che faccia una vita ordinariamente tranquilla, ebbene costui è infelice nella vita ordinaria, è cronicamente infelice, soffre senza sapere perché soffre, e da cui questa situazione di depressione permanente in cui è immersa la nostra società. Ma perché l'uomo soffre, il nostro contemporaneo soffre? La sofferenza, o meglio, più che di sofferenza, io parlerei di una infelicità cronica dell'uomo contemporaneo. La infelicità è l'assenza di felicità. E poiché sappiamo che la unica vera felicità, quella felicità per cui l'uomo, ognuno di noi è fatto, è la felicità che si ottiene in Dio, con Dio e per Dio, perché l'uomo è fatto per questo, per fare la gloria di Dio, per essere in questo modo felice parzialmente in questa terra e pienamente nell'eternità. In una società in cui Dio diviene sempre di più drammaticamente assente, è perfettamente logico immaginare questa perdita progressiva e sempre più profonda della felicità. Come può essere felice una società in cui Dio è assente? E nella misura in cui Dio è assente dalla vita sociale o dalla vita di ognuno di noi, noi possiamo misurare il grado, diciamo, di infelicità. Ripeto, parlo di quella di quel tipo di infelicità cronica, non parlo del, diciamo, dei dolori contingenti, dei dolori, diciamo, dei dolori temporanei. Questa è la situazione in cui ci troviamo ed è, come dire, è alla luce di questa situazione che noi dobbiamo leggere e cercare di capire che cosa ci dice Fatima 100 anni dopo. Di fronte a questo itinerario, un itinerario che se vogliamo ha visto il passaggio dalla rivoluzione politica del 1917 alla rivoluzione culturale, alla rivoluzione religiosa o antireligiosa dei nostri tempi. E, ecco, di fronte a questo che cosa ci dice Fatima? E molti di voi, forse tutti, conoscono nelle linee generali il messaggio di Fatima, che è chiamato anche un segreto, ma è un segreto che è diviso in tre parti e questo segreto ha, diciamo, una sua intima coerenza e segue, potremmo dire, un itinerario che non è tanto un itinerario cronologico, ma è un itinerario certamente logico. Logico perché? Perché è composto, almeno per la parte che noi conosciamo, di una prima visione, la visione dell'inferno, poi ci sono alcune parole della Madonna e poi c'è quello che è chiamato il terzo segreto di Fatima, rivelato nel 26 giugno dell'anno 2000, che è rappresentato da un'altra visione. Qualcuno sostiene che mancherebbe una parte al terzo segreto di Fatima, ma ripeto, non entro almeno per il momento su questo punto, io mi riferisco solo a ciò che di Fatima è conosciuto, quindi due visioni e tra le due visioni, diciamo, alcune parole della Madonna. Ebbene, in questi tre momenti, in questi tre passaggi, noi vediamo la prima parte del segreto, il destino delle anime e con la terribile visione dell'inferno. Nella seconda, il destino delle nazioni con la minaccia del comunismo che pende sulle nazioni e la terza visione, che riguarda chiaramente, perché al centro della terza visione sono uomini di chiesa, il destino della chiesa. Vale la pena, diciamo, ricordare, diciamo, i momenti di questo segreto. Quindi c'è la prima parte, diciamo, è la parte più chiara del messaggio, una parte che non è suscettibile di interpretazioni, è drammaticamente chiara, perché si riassume nella visione dell'inferno. Suor Lucia dice: la Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco che sembrava stare sottoterra, immersi in quel fuoco. Vedemmo i demoni e le anime come se fossero braci trasparenti e nere o brunite di forma umana che ondeggiavano nell'incendio, sollevate dalle fiamme che uscivano da loro stessi insieme a nuvole di fumo cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e di disperazione che terrorizzavano e facevano tremare di paura. I demoni si distinguevano per la forma orribile e ributtante di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento e, grazie alla nostra buona Madre Celeste, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in cielo, altrimenti credo che saremmo morti di spavento e di terrore. Ecco, in questa prima visione la Madonna mostra l'inferno e, mostrandolo, ne afferma la realtà letterale. L'inferno non è una realtà simbolica o metaforica, perché la Madonna dice: avete visto l'inferno, lo dice subito dopo. E è una visione, oggi si direbbe, ma è una visione troppo forte per i bambini, però è grazie a questa visione che Francesco, soprattutto, più che Lucia, soprattutto Francesco e Giacinta si convertirono radicalmente e si santificarono grazie a questa drammatica visione. E oggi Francesco e Giacinta possono essere venerati pubblicamente, perché dopo il 13 maggio del 2000 sono diventati il Beato Francesco e la Beata Giacinta. E non sono santi perché hanno visto la Madonna, sono santi perché hanno esercitato eroicamente le virtù cristiane, cioè si sono santificati con il sacrificio, e si sono santificati eroicamente a partire da quella visione dell'inferno, è stata quella che li ha fatti diventare santi. Sono i più piccoli santi non martiri della Chiesa, eppure a questi bambini così piccoli la Madonna ha fatto conoscere la realtà tragica dell'inferno, il che dimostra che la vita spirituale, la sapienza cristiana inizia dal timore di Dio, perché per amare Dio bisogna cominciare a temerlo, cioè bisogna cominciare a comprenderne la giustizia per poterlo amare profondamente. E questo va sottolineato veramente oggi più che mai, in un momento in cui solo parlare dell'inferno produce un certo disagio, un certo imbarazzo. È curioso perché mentre del diavolo si parla molto più spesso, il diavolo appare nei film, nelle pubblicità, sui giornali, però appare spesso con aria simpatica, cioè ci si cerca quasi di familiarizzare con l'immagine del diavolo seducente, però raramente il diavolo viene accostato all'inferno, cioè l'idea dell'inferno viene rimossa dalla cultura. È difficile anche trovare dei sacerdoti che ne parlino nelle prediche, perché si sente parlare quasi sempre della infinita bontà e misericordia del Signore. E alcuni, non potendo negare l'esistenza dell'inferno, affermano che è vuoto, oppure appunto che si tratta di una realtà puramente simbolica. Pure la televisione, i film ci rappresentano, ci propongono immagini di violenza talvolta veramente terribili, raccapriccianti, vere scene d'inferno. Però questo si può fare, ma ci sono alcune cose di cui non si può parlare. Non si può parlare dell'inferno, così come non si può mostrare un aborto ai primi mesi, un'immagine, perché è considerata un'immagine troppo terribile. La Madonna parla dell'inferno perché parla dell'inferno. Significa ricordarci che siamo fatti di anima e di corpo e che le nostre anime hanno un destino eterno e che fino al momento della morte noi siamo posti di fronte a questa drammatica scelta, cioè abbiamo la possibilità di salvarci, che è ciò per cui nostro Signore ha versato il suo sangue, ciò che vuole per ogni uomo, la salvezza eterna, ma c'è la possibilità di rifiutare questo sacrificio di nostro Signore, di rifiutare questa salvezza e di essere eternamente condannati all'inferno. Ecco, questa è una verità fondamentale della fede che costituisce un punto centrale del messaggio di Fatima. E sotto questo aspetto io sottolineo il fatto che ci può essere una rivoluzione del linguaggio che può essere più grave di una rivoluzione dottrinale. La rivoluzione dottrinale consisterebbe nel dire, per esempio, immaginiamo un sacerdote, un vescovo, un teologo che dice: nego che l'inferno esista, l'inferno non esiste. Ecco, se dicesse questo sarebbe un errore gravissimo, probabilmente una eresia. Però immaginiamo un parroco che per 10 anni non parla mai, dell'inferno. Lui non pronuncia, non formula un'eresia, perché non ha mai negato l'inferno, ma di fatto, non parlandone mai, ha rimosso completamente dalla vita dei suoi parrocchiani l'idea che ci possa essere questa possibilità. Cioè la rivoluzione nel linguaggio può essere anche più grave e più profonda della rivoluzione dottrinale, perché ad esempio, io faccio un esempio ancora di attualità, l'attuale pontefice Papa Francesco non ha mai negato l'esistenza dell'inferno, però in 3 anni di pontificato non ha mai accennato, solo un paio di volte in maniera piuttosto impropria all'inferno, e diciamo, nell'ultimo documento Amoris Laetitia dice che la strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno, dice il paragrafo 296. È chiaro che nel momento in cui non si parla dell'inferno e si dice che la strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno, si insinua, si introduce l'idea che, diciamo così, l'inferno non abbia ragione di essere. Ecco, questa ambiguità ha un valore quasi, diciamo, peggiore, a mio parere, di una negazione teorica. Quindi fa capire come, diciamo, la Madonna, quando ha mostrato la visione dell'inferno, volesse, diciamo, prepararci a una situazione a cui noi saremmo potuti arrivare nello spazio di un secolo, in cui l'idea stessa, diciamo, di inferno veniva completamente rimossa. Dopo questa, diciamo così, immagine, diciamo, dell'inferno, la Madonna dice: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Per salvarle dall'inferno, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che il grande segno che Dio vi dà, che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, diffonderà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno annientate. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. Ecco, questa è la parte, diciamo, centrale, se vogliamo, l'asse un po' del segreto, perché vedete che la Madonna annuncia al mondo un castigo se il mondo non si convertirà, e afferma che lo strumento di questo castigo sarà la diffusione degli errori nella Russia, nel mondo. E poi apre uno scenario di guerre, di persecuzioni, ma poi ci sono queste parole finali che riempiono di gioia, diciamo, di speranza. Infine, il mio cuore immacolato trionferà. Quindi questa seconda parte è una parte che riguarda il castigo delle nazioni, no? Dice varie nazioni saranno distrutte, e è una distruzione che può essere materiale, ma può essere anche spirituale. Ci può essere un annientamento spirituale e morale più grave ancora, diciamo, di quello fisico. Questo è il destino delle nazioni cristiane, delle nazioni occidentali, se non si convertiranno. Poi la terza parte, che dal destino delle nazioni passa, possiamo dire, al destino della Chiesa. È il terzo segreto, qui ancora una volta è una visione, e continua in questo modo. Dopo le due parti che già avevo esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando emetteva grandi fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo intero, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: «Penitenza, penitenza, penitenza». E vedemmo in una luce immensa, che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salirono una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con un passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone, secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. E con queste parole si conclude la parte, diciamo, conosciuta, diciamo, del terzo segreto di Fatima, che è drammatica. Quando qualcuno dice che sì, ma ci deve essere un'altra parte, perché sembra essere deluso, diciamo, perché avrebbe voluto sapere qualche cosa di più, beh, a me sembra che già questo è impressionante, perché qua si parla di un papa, presumibilmente un vescovo vestito di bianco, non si capisce, diciamo un papa, vescovi, sacerdoti, religiose, uccisi, sangue dei martiri, quindi è una persecuzione sistematica, della Chiesa. Ed è un itinerario che parte dalle anime, che si estende alle nazioni e che arriva alla Chiesa, e che però non è un itinerario irreversibile, ma è un itinerario che comporta sempre la possibilità di un ritorno, la possibilità di evitare questo castigo, perché l'alternativa è sempre tra la pace e il castigo. È possibile evitare tutto questo, ma per evitare tutto questo sono necessarie delle condizioni. La Madonna abbiamo sentito delle condizioni specifiche, delle pratiche, cioè la pratica, la diffusione dei primi sabati del mese, la consacrazione della Russia al cuore immacolato, ma al di là di questo, queste pratiche sono espressioni di quello che noi potremmo definire un collettivo atto di dolore dell'umanità che la Madonna si aspetta. Ricordiamo le parole, no, dell'atto di dolore, no? Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i vostri castighi. Ebbene, diciamo, che cosa, tutto, diciamo, il messaggio di Fatima, che cosa evoca? Evoca innanzitutto la nozione di peccato come trasgressione volontaria della legge di Dio, cioè il mondo sarà punito perché pecca, perché già nel 1915, 16, 17 è immerso nel peccato. È immerso nel peccato, ma chi avrebbe potuto immaginare che, ad esempio, il peccato che secondo Giacinta era quello, perché lo chiede alla Madonna, la Madonna gli risponde, dice: ma perché vanno all'inferno tante anime? Dice: la maggior parte delle anime vanno all'inferno perché peccano contro la purezza. Siamo nel 1917-18. Ma chi avrebbe potuto immaginare in quel momento che si sarebbe arrivati alla legalizzazione del divorzio e addirittura alla legalizzazione del peccato contro natura? Quindi, diciamo, è un itinerario che va in una direzione esattamente contraria a quella dell'emendazione, diciamo, dell'umanità, del pentimento. E la Madonna ricorda che c'è un castigo, perché c'è un peccato, e che l'unica possibilità di sfuggire al castigo è quella del pentimento. E la misericordia sta proprio in questo. In questo senso, io dicevo, un atto di dolore del mondo, perché quando si parla, diciamo così, di mio Dio, mi pento dei miei peccati perché ho meritato i vostri castighi, no? La parola del pentimento, del peccato, del castigo. Ecco, questi concetti, queste nozioni di peccato, di pentimento, di castigo, purtroppo oggi sono totalmente assenti dall'orizzonte religioso contemporaneo. E queste nozioni sono riassunte, potremmo dire, dalla immagine che apre il terzo segreto, quando l'angelo per tre volte ripete: penitenza. Cos'è la penitenza? La penitenza è il pentimento di che cosa? Il pentimento di peccati. Ma che cos'è il peccato? Il peccato è la trasgressione della legge di Dio, quindi bisogna partire da quello. Esiste una legge di Dio? Sì, questa legge di Dio esiste. Questa legge di Dio non solo esiste, ma è immutabile, è assoluta, la legge divina. Cosa significa che è assoluta? Significa che non ammette eccezioni, perché nel momento in cui si ammette una eccezione a una legge assoluta, questa legge cade. Oggi noi sentiamo dire che, per esempio, nel caso dei divorziati, risposati o di alcune convivenze extramatrimoniali, bisogna decidere caso per caso, perché sì, è vero, la dottrina, diciamo così, non cambia, il matrimonio è indissolubile, tuttavia ci possono essere delle rare, diciamo, eccezioni. Ma se ci fosse anche solo una eccezione, è come se parlassimo dell'aborto, diciamo, dell'omicidio. Dice, beh, in alcuni casi si può ammettere un caso, due, tre, ma pochi, diciamo, di aborto. Crolla tutta la morale. Ora, Fatima ci aiuta a capire perché questo è successo. Questo è successo perché il mondo non si è, diciamo così, pentito, e la Madonna ha annunciato come sarebbe avvenuto il castigo. La Russia diffonderà nel mondo i suoi errori. Come li ha diffusi nel mondo? C'è stata una prima fase in cui la Russia si è, con la presa del potere, diciamo, del comunismo, la Russia si è identificata con il comunismo. Che cos'è il comunismo? Il comunismo è soprattutto, diciamo, è una visione del mondo prima di essere dei carri armati, prima di essere un gulag. È una visione del mondo basata su degli errori dottrinali profondi, sul materialismo dialettico, sull'idea che tutto è materia, che tutto è evoluzione, che tutto è relativo. C'è un nucleo ideologico, diciamo, del comunismo che si è personificato quasi nelle strutture dello Stato sovietico fino alla sua dissoluzione tra il 1989 e il 1991. Quindi per 70 anni la Russia comunista, attraverso il suo imperialismo politico e militare, ha diffuso il comunismo nel mondo. Poi abbiamo visto che questo Stato sovietico si è sgretolato in maniera quasi incruenta, pacifica, senza vittime, senza grandi processi, si è dissolto, ma caduto l'involucro statuale comunista, questi errori si sono come liberati, diciamo così, nel mondo. E quindi sì, la Russia sovietica non c'è più, però il relativismo, l'evoluzionismo e l'egualitarismo comunista sono diventati, diciamo, materia, diciamo, corrente, sono diventati quasi luoghi comuni, cioè si è passati dalla dittatura del proletariato alla dittatura del relativismo. La dittatura del relativismo è la dittatura del proletariato senza lo Stato comunista, cioè è, diciamo, la globalizzazione degli errori del comunismo. E la Madonna ci aiuta a capirlo quando dice che la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo. Non è che la Russia ha diffuso, gli errori della Russia sono degli errori del comunismo che hanno continuato anche dopo, diciamo, la caduta dello Stato sovietico a diffondersi. E questi errori del comunismo, diciamo, il teorico che meglio li ha riassunti è stato purtroppo un italiano, Antonio Gramsci, che, ricostruendo tutta la dottrina del marxismo, dice il marxismo può, l'ideologia marxista, la filosofia marxista può riassumersi nella formula della filosofia della prassi. La filosofia della prassi, che è quella filosofia, quella tesi marxista, per cui il compito dei filosofi non è quello di conoscere il mondo, di dare delle leggi al mondo, ma di trasformare il mondo, di modificarlo. Cioè la rivoluzione è propriamente questo, la rivoluzione non è una dottrina, ma la rivoluzione si fa nella prassi. Qualcuno di voi ricorda Monsignor Bettazzi, attuale vescovo emerito di Ivrea, che è l'unico vescovo italiano ancora sopravvissuto, c'è anche veramente Monsignor Franzoni, ma diciamo l'unico vescovo sopravvissuto del Concilio Vaticano II era Bettazzi. E nel 1976 Bettazzi si rese famoso per una lettera aperta a Berlinguer, concordata con Berlinguer, a cui poi Berlinguer rispose, venne su tutti i giornali, in cui veniva in questa corrispondenza, in questo carteggio, teorizzato quello che allora si chiamava il compromesso storico. E la tesi di fondo di Bettazzi-Berlinguer era che l'incontro tra cattolici e comunisti poteva avvenire non dal punto di vista dottrinale, perché dottrinalmente parlando cristianesimo e comunismo erano due visioni diverse, ma sul piano della prassi, cioè sulla collaborazione. Per esempio, mettiamoci d'accordo sul tema della pace, sul tema della libertà, sul tema della scuola, su altri temi, una collaborazione sul piano della prassi. Questo rientrava perfettamente in questa filosofia marxista, che non è molto interessata al dibattito dottrinale, ma è interessata a questo, diciamo, a questa rivoluzione sul piano della prassi. Ma noi oggi abbiamo sentito esporre la filosofia della prassi nel Sinodo dei Vescovi dal cardinale dal Casper, quando appunto ha teorizzato, o tuttora diciamo viene teorizzato, che nulla cambia nella Chiesa dal punto di vista della dottrina, ma la rivoluzione che sta avvenendo è una rivoluzione nella prassi, cioè diremo nella pastorale, nel linguaggio. Abbiamo sentito dire il cardinale Schönborn nella conferenza stampa di presentazione della Mors Letizia dire che questo documento è un evento linguistico, una rivoluzione linguistica, cioè qualcosa che non cambia la dottrina ma cambia nella prassi, nella pratica, il modo di parlare, il modo di esprimersi, ma il linguaggio, il modo di agire è significato, diciamo, è contenuto. Ed è qui che cade, diciamo, se vogliamo, il terzo segreto, nel senso che il passaggio, cioè che questo comunismo, che questi errori del marxismo, purtroppo sono penetrati ormai da qualche decennio in misura progressiva all'interno della Chiesa stessa. Cioè gli errori della Russia oggi sono purtroppo gli errori di larga parte anche ai più alti vertici della Chiesa contemporanea. E solo questo può spiegare, diciamo, la scena che a Fatima viene descritta della terribile persecuzione che incombe. Ci sono due tipi, diciamo così, di castigo che sono descritti, diciamo, da Fatima, dal messaggio di Fatima. Uno è quello di cui abbiamo parlato, quello di questa gigantesca persecuzione e martirio della Chiesa. Però c'è un'altra rivelazione meno conosciuta, anche perché è stata conosciuta molto recentemente nel 2013, quando è stato pubblicato dalle suore carmelitane di Coimbra un libro, diciamo, su Suor Lucia, in cui riportano un suo ricordo, una rivelazione che lei dice di avere il giorno in cui lei recalcitrava molto a scrivere il terzo segreto. E a un certo punto la Madonna, era il 3 gennaio del 1944, la spinse a scrivere finalmente questo terzo segreto. Lei racconta, prima di scrivere questo terzo segreto, di aver sentito la voce della Madonna che gli diceva: stai in pace, scrivi quello che ti comandano, non però quello che ti è stato dato di comprendere del suo significato. Cioè la Madonna gli dice: non ti preoccupare se non capisci quello che scrivi, ma devi scriverlo. E Suor Lucia racconta: subito dopo ho sentito lo spirito inondato da un mistero di luce, che è Dio, e in lui ho visto e udito la punta della lancia come fiamma che si stacca, tocca l'asse della terra ed essa trema, montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti sono sepolti, il mare, i fiumi e le nubi escono dai limiti, traboccano, inondano e trascinano con sé in un turbine case e persone in un numero che non si può contare. È la purificazione del mondo dal peccato nel quale sta immerso. L'odio, l'ambizione provocano la guerra distruttrice. Quindi noi in queste parole vediamo un secondo castigo, cioè un castigo questa volta quasi una catastrofe cosmica che si aggiunge alla gigantesca persecuzione, ma in entrambi i casi questo orizzonte di castigo è una conseguenza del peccato, lei lo dice, è la purificazione del mondo dal peccato nel quale sta immerso, quindi è un castigo che potremmo definire misericordioso, perché grazie a questo castigo l'umanità si convertirà. Ecco, queste visioni ci possono sembrare e sono terribili, ma non devono provocare in noi scoraggiamento, non devono provocare per noi scoraggiamento perché la profezia di Fatima si chiude con le parole «Infine il mio cuore immacolato trionferà», cioè con parole diciamo che alludono non a una piccola vittoria, ma a un grande, a uno splendido trionfo. E anche nella ultima rivelazione che ho citato, dopo la descrizione di questa catastrofe cosmica, Lucia dice: «Dopo ho sentito nel palpito accelerato del cuore del mio spirito una voce leggera che diceva: nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica, apostolica, nell'eternità il cielo». Questa parola cielo riempì il mio cuore di pace e di felicità in tal modo che quasi senza rendermi conto continuai a ripetermi per molto tempo il cielo, il cielo. Ecco, il segreto di Fatima si apre, possiamo dire, con la visione dell'inferno, ma si chiude con queste parole con un appello al cielo. Ma mi sembra importante sottolineare che parla di una Chiesa che trionfa nel tempo, perché dice nell'eternità il cielo, nel tempo, cioè nella storia in cui viviamo, in cui siamo immersi, una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa santa, cattolica, apostolica, cioè la chiesa è destinata a trionfare nel tempo, nella storia. Il trionfo del cuore immacolato è la esaltazione storica, è l'esaltazione storica della chiesa, un'esaltazione della chiesa che rappresenta la negazione radicale di ogni forma di ecumenismo malinteso, di sincretismo, di visioni pan-religiose, ma è l'affermazione della unicità salvifica della Chiesa Cattolica, che è l'unica che apre le porte del cielo, perché fuori della Chiesa Cattolica esiste purtroppo solo l'abisso dell'inferno. Ma il cielo, ci ricorda Fatima, si conquista sulla terra, lottando in difesa della propria fede, della propria civiltà, combattendo in difesa della Chiesa. E quindi questo trionfo che ci aspetta è frutto non dell'inerzia, non di un atteggiamento di fatalistica attesa, ma della lotta. E quindi noi viviamo un'ora che è l'ora della resistenza, è l'ora della fedeltà, è l'ora della fiducia illimitata nell'azione della grazia. Sottolineo, diciamo, questo aspetto, cioè la fiducia illimitata che dobbiamo avere in un intervento straordinario della grazia, perché è chiaro che umanamente parlando la nostra battaglia è una battaglia perduta, ma la fiducia nella grazia è il fondamento della battaglia ed è il fondamento della certezza che abbiamo nella vittoria, perché ci viene detto che in certe situazioni eccezionali è lecita l'infedeltà, cioè è lecito trasgredire, in alcuni casi è lecito trasgredire la legge divina. Noi dobbiamo rispondere no, è proprio nelle situazioni eccezionali, e questo vale per la nostra vita quotidiana, di cattolici, che dobbiamo testimoniare, nella nostra vita quotidiana, come nelle situazioni più difficili, nelle situazioni eccezionali, è lì che noi dobbiamo confidare illimitatamente nell'azione della grazia. È in queste situazioni che si misura una fedeltà talvolta spinta all'eroismo, alla legge divina, con l'aiuto della grazia. Ed è, globalmente parlando, in questo momento storico, indubbiamente eccezionale, in cui sembra che nulla si possa fare, che tutto sia perduto, che noi dobbiamo, con la nostra presenza, con la nostra testimonianza, con la nostra azione, esprimere una eroica fedeltà alla legge divina, ricordando le parole di nostro Signore che sul lago del Tiberiade dice agli apostoli: ego vobiscum sum omnis diebus usque ad consumazione seculi, cioè io sarò con voi tutti i giorni, cioè senza intermittenza, non un giorno sì, un giorno no, ma sempre fino alla fine dei secoli. E questa promessa è una promessa che assicura l'indefettibilità della Chiesa e che coincide con le parole di Fatima: infine il mio cuore immacolato trionferà. Grazie.
Se avete qualche domanda, vi...
No,
no, aspetti Don Rinaldo, se avete qualche domanda, perché poi abbiamo 5 minuti al professore a riposarsi. Vi lascio dei fogli, le mettete per iscritto e poi le diamo al professore, così insomma le vede. Ecco, avvicinatevi chi vuole, da me vi do carta e penna. Ecco, grazie. Grazie professor De Mattei. Don Rinaldo, le chiedo scusa, prego, venga.
L'unica cosa è che non abbiamo un microfono mobile, per cui il problema è un po'
la
questo.
Sala, qui, questo la sala,
quella che è. Vuole un foglio? Ma...
Un commento manoscritto, come volete voi.
Forse intanto facciamo qualche domanda intanto.
Sì. Magari io volevo cominciare subito con una domanda, dopo se... C'è qualcuno da parte vostra?
Intanto che diciamo quelle scritte, diciamo quelle orali.
Scritto e orale, facciamo i due tipi di... Sperate di cavarvela facilmente, ma in realtà facciamo di due. La domanda che le facevo io è un po' anche una mezza considerazione. Come mettere il tempo che stiamo vivendo, sia come Chiesa che a livello storico europeo, la crisi che viviamo, noi sacerdoti, nel vedere che molte volte con l'immagine splendida che usò il compianto Mario Palmaro, ci ritroviamo come i soldati abbandonati nella giungla con qualche cartuccia, mentre i generali hanno già trattato la resa da un pezzo, ed è quello che è accaduto sotto gli occhi di tutti in questi mesi a proposito delle leggi che sono state approvate in Parlamento. Noi ci siamo trovati molte volte come sacerdoti a combattere come Don Chisciotte contro i mulini a vento, mentre era già chiaro che i nostri generali la resa l'avevano già trattata, era chiaro, bastava aprire gli occhi per rendersene conto. E in questa situazione ci troviamo storicamente, questo è il paradosso forse che si lega, e la mia domanda è questa, al tema del messaggio di Fatima, con una Russia che in controtendenza in realtà rappresenta un po' quel famoso catecon di Tessalonicesi, sembra, non lo so, questa è una domanda proprio mia, essere l'argine a quella che è l'ideologia gender, omosessualista, che invece ormai in Occidente ha, diciamocelo pure, stravinto e non ha fatto prigionieri. Ora io mi domando, e questo mi pesa un po' da cattolico, essendo l'Oriente russo prevalentemente ortodosso e scismatico, se non sia forse anche questo che la Madonna ci chiede, di pregare e di consacrare la Russia in questo senso, è un'ipotesi proprio mia e da ignorante in questo senso. Il suo punto di vista.
Sicuramente questo, se fosse possibile, sarebbe il momento di consacrare la Russia, perché sono state fatte delle consacrazioni, ma a detta della stessa Suor Lucia queste consacrazioni fatte sono state fatte due soprattutto da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II, dopo l'attentato che subì proprio il 13 maggio del 1981, attribuì alla Madonna una protezione particolare. Non conosceva Fatima, la studiò e si recò per due volte a Fatima e poi alla fine decise la rivelazione del terzo segreto. Ma queste consacrazioni sono state delle consacrazioni certamente incomplete nel senso che che non c'è stata una menzione esplicita della Russia. Lui ha parlato quindi a consacrazione dei popoli a cui tu tieni, che ti sono, ha usato un termine allusivo, ma non ha nominato la Russia. E poi lui ha, soprattutto la seconda volta, ha chiesto che la consacrazione fosse fatta anche dagli altri vescovi del mondo, mandò anche a chiederlo, ma di fatto non venne fatta dai vescovi, mentre invece la richiesta era il Papa in unione con i vescovi del mondo. Qualcuno dice che questa consacrazione, pur essendo stata incompleta, tuttavia in parte è stata fatta e quindi ha comunque prodotto dei risultati, e che quindi potremmo dire, da una parte il crollo dell'impero sovietico e dall'altra parte alcuni elementi come quelli che lei ricorda, possono essere un segno che possa far riflettere, nel senso di dire: è avvenuto questo perché c'è stata un'incompleta realizzazione. Se la consacrazione fosse stata completa, quale avrebbe potuto essere il risultato? Il dato di fatto però è che a oggi la Russia non è convertita, perché per essere convertita si deve immaginare un abbandono della religione ortodossa, anche se questo umanamente parlando sembra molto difficile, se non impossibile, ma è lì che interviene la grazia. Cioè, una Russia proprio che si converte alla Chiesa cattolica o una santa cattolica, che volta le spalle alla religione ortodossa, e questo non è accaduto. E quindi per quanto possa essere una maggiore simpatia nei confronti di un Putin della situazione, soprattutto rispetto all'Islam, credo che sarebbe un errore immaginare che da lì possa venire la salvezza, perché la salvezza può venire solo da un ritorno pieno e integrale alla fede cattolica e alla Chiesa cattolica.
Siccome io ci vedo poco e non posso scrivere, posso fare una domanda velocissima?
Per me sì.
Ma io per proseguire vorrei dire che, fra l'altro, la Russia, anche dal punto di vista politico, è stata emarginata, creando quindi una situazione di maggiore tensione e non anche aiutandola su questo cammino.
Sì, non c'è dubbio che in questo momento quello che noi possiamo fare, perché alcune cose noi non le possiamo fare, noi non abbiamo l'autorità per poter consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, questo lo può fare solo il Papa, però noi possiamo incentivare la pratica dei primi 5 sabati del mese, questa è una pratica che va diffusa, che va fatta conoscere, e poi possiamo pregare perché il Papa faccia questa consacrazione. In una rivelazione del 1936, mi sembra, Suor Lucia, la Madonna gli dice: la farà, ma sarà troppo tardi, e fa l'esempio della Rivoluzione francese, quando c'era stata una certa richiesta di consacrazione del Regno di Francia al Sacro Cuore, che fu fatta purtroppo da Luigi, se troppo tardi, non fu fatta da Luigi XIV, che era il re che la doveva fare, ma 100 anni dopo fu fatta da Luigi XVI nella prigione del Tempio. È troppo tardi. Come?
Funzionato. Sì. Magari cominciamo con quelle più brevi.
Va bene, c'è un disegno univoco di origine umana alla base della sottomissione della dottrina della fede a quella della prassi. C'è tutta una corrente teologica che nasce soprattutto con il Concilio Vaticano II, purtroppo è da lì che bisogna partire, perché quando il 25 gennaio del 1959 Giovanni XXIII annunziò il Concilio Vaticano II e annunziò che sarebbe stato un concilio pastorale non dottrinale, forse lui non voleva quello che poi è accaduto, anche perché lui immaginava che questo concilio poteva essere molto rapido e chiudersi in pochi mesi. Diceva: a Natale andiamo a casa, diceva nel 1962, ma prevalse una corrente teologica, un partito teologico minoritario all'epoca, ma potente, che trasformò quella che è normalmente la pastorale tradizionale, perché tutti non so, il concilio di Trento che qui si è svolto è stato un concilio dogmatico, ma è anche stato un concilio pastorale, cioè tutti i concili dogmatici, da Nicea al Vaticano I, sono stati dogmatici e pastorali al tempo stesso, cioè la contrapposizione è falsa, è artificiale fra i due. Invece per la prima volta nella storia quello che accadde è che si volle proporre un concilio pastorale che però, diciamo, affermasse il primato della pastorale sulla dottrina. Ciò che, diciamo, era implicito, se vogliamo, che non era ambiguo, forse non era molto sviluppato all'epoca del Concilio Vaticano II, nello spazio dei 40 anni successivi ha avuto un grande sviluppo e oggi si afferma tranquillamente questo primato della pastorale sulla dottrina, nel senso che la dottrina non conta. Sotto questo aspetto, secondo me, Papa Francesco è veramente, come dire, un Papa del Concilio Vaticano II, in questo senso che mentre il Papa precedente, Benedetto XVI, è un Papa che ha affermato sicuramente, è un Papa teologo che ha affermato il primato della dottrina, molto spesso Papa Francesco ripete: no, ma l'aspetto dottrinale a me non interessa, interessa poco, quello che importa sono le cose pratiche, sono le cose pastorali. È secondo me un cammino molto, molto pericoloso. Ma vado avanti. Storicamente l'Europa vive il momento precedente la caduta dell'Impero Romano, in cui i barbari conquistarono l'impero adottando i costumi. L'invasione dei migranti non porterà ad assimilazione ma conquista, insomma c'è una differenza profonda. Qual è la differenza profonda? Che all'epoca delle invasioni barbariche effettivamente i barbari, pensiamo per esempio quando, non so, l'Italia fu invasa da Teodorico, che cosa accadde? Che occuparono militarmente e amministrativamente l'Italia o altri regni, ma fecero propri i costumi e la cultura latina e romana. Infatti nacque il cosiddetti imperi romani barbarici e il cristianesimo li cristianizzò, cioè quei barbari furono civilizzati, furono cristianizzati, mentre invece i barbari di oggi sono portatori di una cultura opposta, antitetica a quella occidentale, e quindi non vengono con l'intenzione di assimilarsi, ma vengono con l'intenzione non di essere cristianizzati o civilizzati, ma di islamizzare l'Europa. Questa è la differenza.
Se poi
di
trovano il deserto.
Sì, appunto. È infatti una seconda domanda su questa. Dice: un Islam aggressivo che porta avanti una persecuzione dei cristiani e una inversione dell'Occidente può essere interpretato in chiave di castigo e di ulteriore prova suprema per un Occidente che va verso l'ateismo? Sì, certamente. L'Islam, che sotto un certo aspetto può essere definito il comunismo del XXI secolo, può essere sicuramente uno strumento del castigo divino. E l'Islam ha, come dire, adottato anche certe pratiche, certi costumi, come il terrorismo, che ha importato dalla cultura occidentale, perché ricordiamoci che il terrorismo non nasce con l'Islam, ma nasce in Occidente, nasce con la Rivoluzione Francese, nasce con i gruppi anarchici e marxisti dell'Ottocento e del Novecento che teorizzano e praticano il terrorismo. E diciamo, l'islamismo radicale ha fatto proprio questa ideologia, quindi c'è una contaminazione tra islamismo e terrorismo di origine marxista, quindi si può parlare di un marx-islamismo come strumento effettivamente del castigo. Si parla a due misti che fu rivelato il terzo segreto, Teresa Musco e un'altra, Deborah mi sembra, poi parla anche la domanda di Garabandale, di diversi messaggi. Io conosco Teresa Musco, è una figura molto bella, ne conosco qualcosa, diciamo, di quell'altra, diciamo così, figura ce la conosco di meno. Può darsi che alcune parti, diciamo, del messaggio di Fatima siano state conosciute da qualche mistica, però non lo possiamo sapere con certezza. Ecco, vorrei dire due parole, già che ci sono, sul famoso terzo segreto, perché come sapete il mondo anche tradizionale è diviso, cioè c'è chi ritiene, come Antonio Socci ed altri autori, che esista una parte non rivelata, una specie di quarto segreto. Altri studiosi come Antonio Borrelli Machado e altri, sostengono invece che il segreto è quello che è stato rivelato. Allora, io, la mia opinione è questa, che noi non abbiamo degli elementi assolutamente certi per poter dire né che il terzo segreto sia, come dire, stato completamente rivelato, non è che ci sia una parte mancante. Si possono fare delle... Io ho letto il libro, diciamo, di Socci, e sicuramente ci sono molti elementi, diciamo, molti indizi, molti elementi che provocano delle perplessità, insomma, far riflettere, però un conto è avanzare un'ipotesi, quindi c'è l'ipotesi, io penso legittimo ipotizzare che possa esistere una parte non rivelata, è possibile, però un conto è sollevare un'ipotesi e un conto è trasformare l'ipotesi in tesi, cioè dire con assoluta e magari, come dire, litigare su questo, nel senso no, tu sei a una posizione, non ha, è uno dei punti in cui, diciamo, vedremo, diciamo, diciamo, quello che sappiamo però mi sembra già più che sufficiente, è stato un po' il tema di tutta la mia conferenza, non ho avuto bisogno di fare riferimento a un ipotetico, diciamo, terzo, quarto segreto. Poi andiamo avanti, sono cresciuta con il catechismo di San Pio X, mi ricordo bene che ci dicevano che non possiamo pensare nessuno all'inferno, ha proprio torto a Francesco per ricordare che la Santa Chiesa non può mandare inferno nessuno. No, diciamo, noi certamente, noi di nessuno possiamo dire con certezza che sta all'inferno, anche se i padri della Chiesa, per esempio, dicono che, che Giuda ci sta, diciamo, di certo. È famoso per esempio l'episodio del curato d'Ars, c'era una signora che... una sua fedele, una sua parrocchiana, il cui marito si era suicidato, si era buttato dal ponte, e quindi lei lo vedeva all'inferno, il curato d'Ars aveva avuto una visione, gli disse no, tra il ponte e il fiume ha avuto un atto, diciamo, di pentimento e si è convertito. Però è anche vero, diciamo, bisogna anche, diciamo, dire questo, allora, che se non possiamo dire con assoluta certezza di nessuno che sia all'inferno, noi dobbiamo dire che l'inferno purtroppo non è vuoto ma è pieno, e su questo ci sono una grande quantità, diciamo, di rivelazioni anche private a questo proposito. Ce n'è una, mi ricordo, del beato Antonio Baldinucci, un gesuita del 600 che predicava nel mese, diciamo così, di maggio, mi sembra un mese attorno a un albero fiorito, a un certo punto disse, ecco, vedete, qualcuno di voi non crede o crede che l'inferno sia vuoto, adesso l'inferno è pieno come le foglie che cadono da quest'albero, e in un mese che non era un mese di autunno si vide tutte le foglie dell'albero che si svuotavano e l'albero che rimase inaridito. Però c'è ancora qualche cosa da dire, che un conto è immaginare, ho fatto l'esempio della persona che si era buttata, diciamo, dal fiume, quanti casi conosciamo, diciamo, di persone che noi non possiamo, diciamo, giudicare, magari di persone che si possono essere comportate privatamente male, che non so, e che però noi non sappiamo se ci possono essere state delle preghiere che le hanno salvate. Se però noi dovessimo pensare a dei personaggi come il defunto Marco Pannella, o potremmo dire Voltaire, o potremmo dire Lutero, o potremmo dire Ario, cioè uomini che, diciamo, non hanno avuto nella loro vita dei momenti, diciamo, di debolezza, di magari di abbandono della fede, che possono, diciamo, che possono accadere ovunque, ma hanno, diciamo, dedicato come missionari, tra virgolette, come apostoli, tutta la loro vita al male, cioè e a causa dei quali certamente migliaia e migliaia di anime sono andate, diciamo così, all'inferno. Persone che hanno fatto in modo che nelle leggi, nelle istituzioni fossero, diciamo, fosse introdotta la negazione delle leggi divine. Diciamo, pensare che io credo che sia di buono spirito pensare che Pannella sia all'inferno, cioè che non sia un cattivo, non è dire, beh, ma tu, diciamo, se lo giudichi. Perché Dio, diciamo così, è giusto, e sarebbe, e siccome si vive come si muore, ecco, se Marco Pannella prima, diciamo così, della morte, avesse fatto un atto di pentimento pubblico, cioè avesse detto io ho sbagliato assolutamente tutto nella vita, allora no, ci sono stati dei casi, no? Ci sono stati dei casi di medici abortisti, c'è il famoso medico Nathanson che dopo aver fatto migliaia e migliaia di aborti a un certo punto si è reso conto e adesso sta combattendo contro l'aborto. Perché fino al momento della morte, evidentemente, ognuno di noi ha la possibilità di, nessuno è condannato irreversibilmente, fino al momento, diciamo, della morte, ma se fino a un minuto prima della morte o un'ora prima o un giorno prima si è continuato a sempre a fare, diciamo, il male, immaginare che quella persona possa essersi salvata farebbe far torto a Dio, perché Dio è giusto, ma soprattutto Dio non è contraddittorio, Dio è identico, Dio è uguale, diciamo così, a se stesso. E quando nostro Signore nel Vangelo dice che chi crederà sarà salvo e chi non crederà sarà, diciamo così, condannato, stabilisce uno spartiacque estremamente chiaro e dice che sarà condannato chi non crederà. Ma quando ci troviamo di fronte a persone che non si sono limitate a non credere, ma che hanno fatto molto, diciamo, molto di peggio, se pensiamo a un Voltaire, a un Robespierre, a un Lenin, cioè immaginare che, non so, Lenin in questo momento sia andato in purgatorio e poi dopo alla fine si va in paradiso, sarebbe, secondo me, fare torto anche se teoricamente parlando, in tesi, tutto è possibile, però poi quando accade, insomma, Dio trova modo di farcelo sapere se il grande peccatore si è convertito, perché altrimenti con questa idea che non si può condannare nessuno si finisce di cadere in una specie di irenismo, per cui poi alla fine tutti si salvano, ma se tutti si salvano, ma vale la pena fare tanti sacrifici per osservare la legge divina, quando poi diciamo Lenin o Pannella, diciamo, vanno, si salvano. E quindi questa è la mia risposta. Poi, chi ha detto no a Fatima sono anche quelli che hanno perseguitato Padre Pio. C'è un rifiuto della mistica che ha portato a insuperbire i padri conciliari, facendo loro credere di poter salvare la Chiesa e il mondo senza l'aiuto di Dio. Beh, sì, effettivamente non è un caso che chi ha detto no a Fatima ha anche, è vero, ha anche perseguitato Padre Pio. Perché c'è una forma effettivamente di superbia intellettuale che ha portato forse alcuni teologi, alcuni pastori della Chiesa, alcune supreme autorità della Chiesa, di fronte a qualche cosa che andava contro le loro convinzioni. Per esempio, all'epoca del Concilio Vaticano II, il clima generale era un clima di tale ottimismo, di tale euforia in un futuro mondo di pace, benessere, progresso per l'umanità, che un messaggio come quello di Fatima appariva un messaggio pessimista, catastrofico, apocalittico, e quindi si è preferito metterlo da parte o ignorarlo, cioè piuttosto che servirsi di queste parole per cercare di capire meglio che cosa stava succedendo. E invece, stiamo parlando all'epoca del Concilio, si criticavano i padri conciliari conservatori che cercavano di mettere in guardia, definendoli i profeti di sventura. Però i profeti di sventura io mi ricordo, diciamo, padre Stefano Vanelli mi raccontava questo, dice: quando io ero giovane, molto giovane, si è aperto il Concilio Vaticano II e in Italia, dice, c'erano, non so, l'85% di praticanti. E allora io mi dicevo: ma chissà che adesso si apre un concilio con una nuova pastorale, ma è scandaloso che ci sono 85% di praticanti, i praticanti potranno diventare magari 95-100%, quindi, cioè, io, diciamo, sono stato all'inizio favorevole, però adesso, dopo 40 anni, dopo 50 anni, dopo aver visto tutto il disastro, dopo aver visto che non si è passati da 85 a 95, ma si è passati da 85 a 25, non posso non dire, sulla base di quello che ho visto, di quella esperienza, che è stato un disastro. Questo, no, è un segno, cioè, mi sembra molto onesto intellettualmente, cioè ci troviamo di fronte a una persona che non aveva delle prevenzioni e che però ha visto la realtà e dalla realtà, basandosi sulla realtà, come dire, ha formulato un giudizio che è un giudizio corretto.
Mi scusi, professore.
Prego.
Siccome citava la questione dei profeti di sventura, non so se ha letto lei il diario, naturalmente, di Pericle Felici, perché ho trovato lì proprio che si riferiva alla Suor Lucia.
E a Padre Pio. Sì.
E a Padre Pio.
Ecco,
sì. Allora c'è Pericle Felici che fa un appunto che il Papa aveva appena letto il segreto e dice, no, cioè lo butta via e dice Pericle Felici, io ho pensato che il discorso che lui fece alla locuzione ai cardinali, dove parlò dei profeti di sventura, ce l'avesse proprio con Suor Lucia, che la trattò malissimo. La chiamò una piccola
Ringrazio, adesso io ho il libro di Pericle Felici.
Da Padre Pio voleva più umiltà che obbedienza.
Roncalli. Io ho il libro di Pericle Felici, ma non l'ho, diciamo, ancora letto, quindi magari se lei poi mi potesse segnalare la pagina e i passaggi, mi interessano molto, conferma questo quello che dicevamo, mi sembra molto interessante. E poi l'ultima domanda che ho ricevuto è questa, riguardo all'atto di dolore mi è venuto in mente un fatto emblematico di quanto il clero attuale, in maggioranza aderente in maniera più o meno consapevole alla ermeneutica della discontinuità, rifiuti la tradizione millenaria della Chiesa. Tutte le volte che vado a riconciliarmi col padre al confessionale viene promossa un'altra preghiera, Gesù d'amore acceso, che non prevede la presenza di parole scomode come castigo. Siamo destinati a subire l'influenza della scuola di Bologna in eterno? E purtroppo per non seguire l'influenza della scuola di Bologna siamo in una situazione in cui dobbiamo cercarci i sacerdoti e i confessori, cioè non possiamo andare oggi in qualsiasi chiesa, in qualsiasi parrocchia, perché la maggior parte di queste chiese, di queste parrocchie oggi sono inquinate alle fonti. Oggi mi sono fermato a Bologna, a Modena, sulla strada, e ho incontrato due parroci di Modena, molto buoni, di buon orientamento, che mi raccontavano che lì tutto questo gruppo della scuola di Bologna, siccome nelle parrocchie non aveva seguito, si sono concentrati a fare la formazione teologica nei seminari, a fare i professori nei seminari, per cui tutti i giovani seminaristi vengono, come dire, formati diciamo così, da loro, e fanno, diciamo, dei danni terribili, perché è gente che non crede al peccato originale, che non crede alla risurrezione, che non crede di fatto a nessuno dei dogmi centrali. E questo non sto esagerando, diciamo, questo è vero. Io ancora mi ricordo, non so, c'è una cassetta, diciamo, di un mio dibattito con Oddi Freddi qualche anno fa sul tema dell'evoluzionismo, e se non sbaglio c'è un passaggio in cui io parlo del peccato originale e Oddi Freddi mi dice: ma se neppure il mio amico il cardinale Ravasi ci crede al peccato originale, viene a parlare lei, diciamo, del peccato originale. No, cioè questa è la situazione in cui ci troviamo. Però io sono convinto, malgrado tutto, che noi dobbiamo essere ottimisti dal punto di vista soprannaturale, nel senso che tanto più la situazione è difficile, tanto maggiori sono le grazie che riceviamo e che riceveremo. Cioè, per chi oggi si sforza di essere fedele, ci sono tesori di grazie spirituali, materiali, diciamo, di altro genere, in vista. E quindi non bisogna assolutamente scoraggiarsi, ma bisogna continuare la battaglia. Ed è quello che, anche con la vostra presenza, anche il fatto, appunto, come dicevo, alcuni di voi, diciamo così, venuti, diciamo così, da lontano, sono, come dire, degli sforzi meritori, perché è importante incontrarsi, è importante non dare per scontato, no? Perché uno può pensare, va bene, ma la conferenza queste cose, diciamo così, le sappiamo, ma dobbiamo continuamente ripetercele l'un l'altro a noi stessi, perché siamo uomini che poi la sera, la mattina del giorno dopo abbiamo dimenticato quello che abbiamo letto, diciamo, il giorno prima. Quindi bisogna fare un'opera, diciamo, di continuo studio, autoapprendimento, E poi, diciamo, come si dice, fides ex audito, cioè non è attraverso i libri, ma è anche attraverso il contatto, diciamo, così, personale, che si diffonde, diciamo, così, la fede. E quindi ognuno di noi è chiamato, credo, a svolgere nel suo piccolo, ognuno secondo le proprie piccole, diciamo così, possibilità, un'opera comunque missionaria che può anche limitarsi anche solo a questo, anche a testimoniare con la propria vita, con il proprio esempio, che non è vero che è impossibile, che Dio non ha dato una legge, diciamo, impraticabile, ma che con l'aiuto di Dio tutto ciò che Dio ci chiede è possibile.
Nulla è impossibile.
Perché nulla è possibile. Cioè, se Dio ha dato 10 comandamenti, non è, dice, no, ma però c'è un comandamento che ci sono dei casi in cui diciamo sono ammesse delle eccezioni, non l'avrebbe dato. Se lo ha dato vuol dire che deve essere seguito, diciamo, al 100%, vale per tutti. Il matrimonio non è un ideale, la morale non è evolutiva, e quindi questo, diciamo, la prima risposta è sul piano della prassi, cioè sul piano te lo dimostro con la verginità non è uno stato, come dire, impossibile, è qualcosa che si può vivere, diciamo, concretamente, e via la castità dentro o fuori il matrimonio, è possibile, non è vero, perché è solo in una prospettiva, in una prospettiva pelagiana e luterana al tempo stesso, che si può immaginare, no? Era Lutero che diceva che Dio ci ha dato una legge impraticabile e che dunque non possiamo fare altro che peccare, però l'importante non è se pecchi o non pecchi, ma che ti affidi a Dio, quindi pecca pure tanto, però credi, diciamo, di più. No, Dio ha dato una legge perché sia praticata, e con l'aiuto della grazia ci dà tutti gli strumenti per farlo. Ecco, questa è, diciamo, credo, la fedeltà che noi dobbiamo, come dire, testimoniare con l'esempio, con la parola, con lo scritto, ognuno di noi secondo le proprie possibilità.
Scusi, non vorrei abusare troppo della sua pazienza, anche perché è stato molto bello. Io vorrei dire, vabbè, Lutero forse si è dimenticato la frase "nulla è impossibile a Dio", ma io rimasi sorpreso anni fa quando lessi la lettera che lei scrisse nel 92 ai parlamentari europei. Ora è sotto gli occhi di tutti una situazione caotica, confusa, incredibile. Se qualcuno si va a rileggere alla luce di quello che vediamo adesso quella lettera, bisogna dire che intanto è stata profetica, direi, ed è triste, ahimè, che non sia stata presa in considerazione dal punto di vista della, perlomeno del trattarne, del discuterne. È come se non gliene interessa.
Diciamo, continuiamo a svolgere questo ruolo di, diciamo così, profeti, diciamo, non solo di sventura, ma anche, diciamo così, di profeti del trionfo del cuore immacolato di Maria che verrà. Io vi ringrazio ancora molto a tutti, e ringrazio soprattutto Don Rinaldo, senza che ha così bene promosso e organizzato questa nostra serata. Se qualcuno è interessato anche ad avere, ecco, se qualcuno non è abbonato alla nostra rivista Radici Cristiane, insomma, ci può aiutare anche abbonandosi a Radici Cristiane, che esce ogni mese ed è una bella, diciamo, rivista, e comunque lasciando, per chi non riceve anche via email le nostre pubblicazioni, insomma, ecco, lasciare i nomi, insomma, rimanere in contatto è importante.
Concludiamo con una preghiera che il mese
certo.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia.
Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona serata, buonanotte a tutti.
Grazie.
Grazie.
Qualcuno si dimentica il cellulare.
Grazie.